Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Buonasera a tutti, benvenuti alla settima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La storia che vi raccontiamo oggi inizia nel 1978 e vogliamo raccontarvela con le parole del protagonista. Tutto ebbe inizio nel 1978, l'anno in cui mi licenziai dal mio impiego di fotografo in un quotidiano di Filadelfia e comprai 200 di rullini fotografici e un biglietto di sola andata per l'India. Un anno dopo, nel 1979, entravo clandestinamente in Afghanistan al seguito dei Mujahideen, portando con me solo la macchina fotografica e un temperino svizzero. Ne riemersi dopo qualche mese con un bagaglio di esperienze che mi sono tuttora preziose. Il protagonista di oggi è Steve McCurry e per parlare di lui abbiamo ospite Ruggero Ughetti, amico appassionato di fotografia. Ciao Ruggero.
Ciao Marco.
Ruggero è socio del circolo fotografico Il Carpino e mi ha dato una mano a preparare questa puntata su uno dei fotografi forse più iconici. Ecco, questo è l'aggettivo che userei per definire Steve McCurry.
Come spesso è stato definito, anche una pop star della fotografia, un fotografo di culto, insomma uno probabilmente dei 5 o 6 fotografi al mondo di cui la gente ricorda una foto e sappiamo qual è. Poi magari ne parleremo.
Ne parleremo sicuramente. La sua carriera è stata lanciata da questo grande lavoro sull'Afghanistan, per il quale poi lui vince anche la Robert Capa Gold Medal. Però ovviamente poi McCurry noi lo abbiamo conosciuto con le fotografie dei campi profughi del Pakistan o anche le fotografie dei monsoni indiani piuttosto che del sistema ferroviario indiano, con il quale ha vinto anche diversi numerosi WordPress Photo. Ora vogliamo un attimo focalizzarci su quella che è la scusa che abbiamo deciso di usare per parlare di Steve McCurry, che è la mostra che si sta tenendo a Monza, a Villa Reale, dal titolo Oltre lo sguardo. Ruggero l'ha visitata per noi, vuoi darci qualche impressione?
Io ho avuto modo di visitarla qualche settimana fa e è sostanzialmente una retrospettiva di circa 30 anni di carriera. La mostra offre 150 fotografie di grande formato scattate in 4 continenti. Penso che siano 3 fondamentalmente i motivi per cui valga la pena visitare questa mostra. Uno è la qualità delle immagini che sono esposte. La retrospettiva, tra l'altro, offre la possibilità al visitatore di un confronto tra alcune delle foto più famose, più iconiche, emblematiche di Steve McCurry, tra cui appunto ritratti di Sharbat Gula, certo, ma anche molti dei ritratti realizzati in Oriente negli anni, e alcune delle foto inedite che ha realizzato per il calendario Lavazza del 2015, e magari di questo ne parleremo più avanti perché appunto la pubblicazione del materiale ha suscitato qualche polemica. Il secondo motivo credo sia la cornice all'interno della quale la mostra è allestita. È il secondo piano nobile di Villa Reale, uno spazio dotato di grande personalità sia storica che architettonica, per cui insomma anche chi non è semplicemente appassionato di fotografia ma trova nell'architettura o nella storia un piacere, troverà insomma alla mostra una possibilità di visitare uno dei palazzi. Tra l'altro è stato recuperato da poco, l'architetto che l'ha realizzato è Pier Marini, insomma quello del Teatro alla Scala, giusto per capirci, per cui diciamo si è creato un bel connubio tra le immagini e appunto la cornice all'interno del quale la mostra si è svolta.
E proprio per parlare di questo avremo ospite nella puntata Peter Bottazzi, che è stato l'architetto che ha curato questo allestimento, a cui appunto chiederemo delucidazioni su quanto è stato difficile coniugare questa mostra con la necessità di mostrare però anche gli spazi in cui la mostra era ospitata.
Io credo che sia stata una sfida vinta, perché diciamo la possibilità di allestire opere diciamo moderne, quali fotografie, in uno spazio così fortemente connotato dal punto di vista storico e architettonico si è sviluppata una competizione dialettica tra questi due elementi, e la scelta ad esempio degli allestitori di utilizzare delle forme in legno geometriche oppure queste teorie di scale che si sviluppano all'interno dei corridoi, credo sia stata una scelta ardita ma che ha pagato, in cui i vari elementi si sono presentati senza prevaricarsi, ma c'è stata anzi una simbiosi positiva tra fotografie e il contesto storico architettonico all'interno del quale la mostra ha avuto luogo.
Poi hai introdotto giustamente tu l'argomento che è un po' anche il fulcro delle polemiche nate in questi ultimi mesi attorno alla figura di McCurry, ovvero le fotografie del calendario Lavazza, fotografie che sono state accusate di essere poco realistiche, troppo commerciali. Ecco, credo ridicolo che Steve McCurry, il solo Steve McCurry, debba giustificarsi di quello che fotografa per vivere, di quello, certo, che sono poi i suoi assignment. È un po' come se venisse giudicato George Clooney dalla pubblicità del caffè.
Assolutamente. Tra l'altro accenniamo magari al calendario, appunto è firmato da Steve McCurry con la direzione di Armando Testa e in collaborazione con Slow Food. Si tratta fondamentalmente di 12 ritratti ambientati, di questi 12 chiamati Earth Defenders, cioè uomini e donne difensori della propria terra, delle tradizioni alimentari, della comunità in cui vivono, che è il continente africano. I proventi derivanti dal calendario saranno poi interamente devoluti al progetto di Slow Food chiamato 10.000 Orti in Africa, che si propone appunto di realizzare nelle scuole, nei villaggi, nelle periferie dei villaggi stessi appunto 10.000 orti, quindi un'operazione di marketing sociale sicuramente positiva. A dispetto di questo, in un bell'articolo pubblicato dal buon Smargiassi nella sua rubrica Fotocrazia, e che cito perché gran parte insomma delle considerazioni e delle riflessioni che fa le condividiamo adesso, mette un po' in evidenza quelle che sono state un po' le reazioni indignate, sarcastiche e scandalistiche mosse da quello che lui chiama il popolo del web, seguite appunto la pubblicazione del calendario da parte di McCurry. E il giornalista appunto dice che queste critiche sono un po' oziose, sono un po' pretestuose, e cita i motivi. Alcuni sostengono che appunto ci sia addirittura quasi un diritto di lesa maestà fotografica, il solo fatto che, e questi sono i puristi, cioè coloro che ritengono che un fotografo del calibro di Steve McCurry non dovrebbe neanche pensare, erano solo inorridite all'ipotesi che potesse realizzare un calendario.
Sì, come se lui e la sua struttura vivessero di aria, esatto, e non di finanziamenti.
Tra l'altro, affermare una tesi del genere o sostenerla vuol dire avere un'idea pressoché ho un'idea miope della storia della fotografia. Sai meglio di me quanti altri fotografi prima, certo, di lui, ma nomi anche come Hurwitz o Salgado, abbiano appunto collaborato dal punto di vista commerciale con aziende in ambito pubblicitario. Quindi non diciamo che questa operazione non toglie nessuna delle qualità artistiche del buon McCurry, né tantomeno i riconoscimenti internazionali che ha vinto, ha guadagnato sul campo in 30 anni,
certo,
di carriera,
certo,
per cui diciamo che lasciano un po' il tempo che trovano queste polemiche.
Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo con un ospite davvero speciale. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata alla mostra Oltre lo sguardo di Steve McCurry, mostra che si tiene a Monza. Siamo in linea con Biba Giacchetti, agente di Steve McCurry. Buonasera Biba.
Buonasera.
Parliamo della mostra. Quanto è stato difficile proporre ancora una volta in Italia Steve McCurry dopo il grandissimo successo che ha già avuto? Quindi quanto è difficile proporlo in una veste sempre magari accattivante anche per chi lo può aver già visto in altri contesti?
Allora, diciamo che riguardo a questa mostra, questa difficoltà non c'è mai stata. Allora, in Italia, per quello che riguarda Steve McCurry, noi siamo subissati da richieste continue di mostre in tutte le destinazioni possibili. Se mai avessimo dovuto avere un problema riguardo a questa mostra è stato confrontarci con gli spazi di Villa Reale, che sono degli spazi veramente molto particolari, cioè non, certo, pensati per essere una sala espositiva, ma pensati per essere degli appartamenti reali. Una villa che si riapriva per la prima volta dopo tanti anni di chiusura e una ristrutturazione completa, dove noi avevamo una serie di vincoli, non potevamo toccare le pareti, eccetera. Certo. Però riguardo alla domanda iniziale, è difficile oggi proporre una mostra di Steve McCurry in Italia? La risposta è no.
No.
Tutti i comuni ci chiamano e chiedono di avere una mostra di Steve McCurry, perché tutte le mostre che noi abbiamo fatto, siamo alla quinta in questo momento, certo, la quinta retrospettiva, sono delle mostre di grandissimo successo, con una straordinaria affluenza di pubblico.
Mi davi due numeri prima, giusto di numero, se vuoi dirceli, sì, anche ai nostri ascoltatori.
Beh, allora, la prima grande retrospettiva che abbiamo fatto è stata a Milano. Dobbiamo ancora ringraziare il sindaco Moratti, che, dell'epoca, che ci permise di farla. Fece inaspettatamente 140.000 visitatori in uno spazio che non era uno spazio abitualmente frequentato dai milanesi, sì, che era Palazzo della Ragione.
Certo.
E poi l'abbiamo portata con numeri sempre assolutamente incredibili. Per esempio, a Perugia ha fatto 40.000 visitatori, a Siena ha fatto 65.000 visitatori con una popolazione residente di 40.000, certo, abitanti. A Genova abbiamo fatto 100.000 visitatori. Insomma, oggi come oggi, alla fine, il conto generale supera i 600.000 visitatori.
Certo. A me quello che piace, io devo dire la verità, sono cresciuto a Pan National Geographic negli anni 90, quindi Steve McCurry ha inevitabilmente influenzato il mio modo di fotografare, come il modo di fotografare di tantissimi altri fotografi amatoriali italiani. Quello che mi spiace è che venga accusato McCurry di essere il più amato dai non professionisti, forse perché una stragrande la stragrande maggioranza degli amatori, avendo tra virgolette imparato a fotografare da lui, fotografa in quel modo. Mi viene, guarda Viva, ti faccio questo esempio, Franco Fontana una volta ha dichiarato: io ho insegnato agli italiani a vedere. Il problema è che ci ha insegnato troppo bene, perché poi per 30 anni no, tutti hanno fatto le foto geometriche alla Franco Fontana. Allora quello che voglio dire io è: ma è colpa di Steve McCurry se nessuno per 30 anni successivi ha inventato qualcosa di nuovo?
Allora, diciamo che Steve intanto non ha gelosie nei confronti del lavoro di nessuno. Quando fa le sue lecture condivide tutti i suoi segreti, tutti i suoi consigli, e sarebbe felicissimo di trovare qualcuno sulla sua stessa scia. Diciamo anche che, come sappiamo, talvolta magari ci possono essere delle invidie, il fatto che lui abbia questo linguaggio così semplice, così vicino alle persone, così popolare,
certo,
e non segmentante, no? Non da addetti ai lavori, talvolta turba le coscienze del giretto buono della fotografia,
certo,
tra virgolette. Però con buona pace noi dobbiamo dire che non solo le mostre, l'affluenza alle mostre, ma anche tutte le lecture che noi facciamo nelle università, nelle scuole superiori, hanno un'affluenza di ragazzi straordinaria, cioè,
certo,
intorno a Steve una vera e propria passione. Proprio, infatti, quello che io dico intanto nelle interviste è che lui, più che un fotografo, è una pop star, cioè una persona che è riuscita a parlare a tutti.
E certo, questo genera invidie inevitabilmente, come è naturale,
sì,
che sia.
Però magari invece genera anche dell'emulazione, questo va bene, cioè,
certo,
se c'è qualcuno che ha voglia di confrontarsi, sicuramente è una cosa positiva, oppure,
certo,
se un semino di queste cose che lui ha lasciato,
certo,
crea poi un germoglio, ben venga. Insomma,
ecco, un esempio delle invidie sono forse le polemiche, direi un po' pretestuose, che sono nate attorno al calendario Lavazza 2015 realizzato proprio da Steve McCurry. Io credo che forse giudicare McCurry da un assignment, o con qualunque fotografo da un assignment, è un po' come giudicare George Clooney dalla pubblicità del caffè, ecco, diciamo.
Beh, diciamo che lui oggi, Steve ha più di 60 anni, si muove su due fronti, continua a seguire i suoi progetti personali, che sono le sue documentazioni. Adesso ha aperto un grosso capitolo di documentazione sull'Africa, sta lavorando molto nella Omo Valley, sta anche lavorando molto su Cuba, che sono delle destinazioni nuove per lui,
sì,
quindi continua, diciamo, la sua ricerca personale. Però per finanziare questo, per mantenere i ragazzi che lavorano nel suo studio, per diciamo, per poter portare avanti parallelamente i suoi progetti, certo, ha bisogno anche di queste collaborazioni che si possono definire commerciali. Nel caso della Lavazza mi sento di dire che non è nemmeno una collaborazione così commerciale, perché se è vero che è stato fatto il calendario, sì, con dei soggetti che sono stati pensati, scelti insieme a Slow Food, dietro c'è tutta un'operazione estremamente interessante, certo, che andrebbe approfondita, certo, proprio con le persone di Slow Food, ma a parte questo, diciamo, questa è stata la punta di diamante di una collaborazione di 10 anni, dove Steve è andato a documentare tutte le zone di produzione del caffè della Lavazza. Uscirà a breve un libro edito da Faidon su questa, sì, cosa, e Steve è stato lasciato libero dalla Lavazza di documentarlo esattamente nelle sue corde, quindi è un lavoro commerciale, sì, ma fino ad un certo punto, certo, no? Quindi, certo, non,
no, ma poi ripeto, uno come Steve McCurry non ha certo bisogno di essere difeso da due perfetti sconosciuti come noi, però ci piace in questa puntata evidenziare proprio la nascita di Steve McCurry come fotografo, come fotogiornalista, quindi con i lavori sull'Afghanistan, sul Pakistan, sui campi profughi, sulle inondazioni e sui treni, ecco, indiani. Questi sono un po' i lavori su cui focalizzeremo l'attenzione per far capire che la grandezza che oggi lui ha raggiunto è ben motivata, ecco.
Beh, diciamo intanto che Steve è una persona che non ama raccontare se stesso, però ha rischiato moltissime volte la vita, è stato imprigionato, è stato anche diciamo così un po' trattenuto da autorità, certo, in Pakistan, in varie situazioni, e sono tutti aspetti che lui normalmente non racconta. Ha rischiato la vita moltissime volte, ha rischiato la vita con un incidente aereo gravissimo,
sì, in Jugoslavia, certo,
ha rischiato la vita quando ha documentato la guerra del Golfo, passato su campi minati, sì, cioè prima di parlare bisogna appunto, come appunto, dice lei, documentarsi,
certo. Salutiamo Biba Giacchetti, curatrice delle mostre di McCurry. Ciao Biba.
Arrivederci a tutti.
E noi continuiamo con il nostro viaggio nella vita di McCurry, sempre scorrendo il suo fantastico libro La storia dietro le fotografie. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati in studio con il nostro ospite Ruggero Rughetti, che ha visitato per noi la mostra di Steve McCurry Oltre lo sguardo a Villa Reale a Monza. Adesso con Ruggero cercheremo di indagare quello che è stato il primo Steve McCurry, quello dell'Afghanistan, quello dei campi profughi del Pakistan e quello dell'India, perché questa diciamo polemica nata dal suo presunto aspetto troppo commerciale a fronte appunto di un assignment per la Lavazza risultano un po', secondo me, ridicole anche alla luce di quello che vi stiamo per raccontare. Ecco, McCurry nel 1979, come detto, va in India, entra poi in Pakistan e dopo aver trascorso qualche giorno nei campi di rifugiati conosce questi rifugiati che venivano dalla regione del Nuristan, e appunto questi rifugiati gli spiegano come l'esercito afghano aveva completamente raso al suolo i villaggi della loro zona, e questo interessa McCurry moltissimo da un punto di vista fotografico. E quando poi lui dice che fa il fotografo, queste persone lo invitano ad unirsi a loro per andare proprio a documentare questa situazione. Sentite cosa dice proprio Steve McCurry. Stavo attraversando un confine internazionale senza passaporto e mi dirigevo verso un'area interdetta e poi in una zona di guerra. I proiettili dei mortai dell'esercito potevano colpire chiunque in qualsiasi momento. Dopo 5 giorni circa cominciai a sentirmi un po' più sicuro di me, ma anche allora in certi momenti desideravo ardentemente essere altrove. Mi dicevo che ero stato io a cacciarmi in quella situazione e che non potevo tirarmi indietro, non potevo rinunciare. ero sbigottito nel vedere tanti villaggi distrutti, dove non rimaneva neppure un abitante che potesse raccontare quanto era accaduto. Ecco, questa, Ruggero, è una situazione, diciamo, ben poco commerciale.
Direi proprio di sì, e testimonia del valore di quest'uomo, di questo fotografo. Insomma, vorrei ricordare tra l'altro che proprio in questa occasione è il battesimo di fuoco di McCurry. Grazie a questo servizio, che poi verrà pubblicato sulle maggiori testate internazionali, tra cui anche il New York Times, nel 1980, proprio grazie alle foto pubblicate sul Time, McCurry viene insignito del Robert Capa Gold Medal per il miglior reportage fotografico all'estero. Questo, certo, è solamente uno dei tanti riconoscimenti, certo, che ha guadagnato sul campo. Se ne potrebbero citare a decine ormai. Altra cosa interessante, secondo me, è citare un altro fotografo che ha avuto lo stesso battesimo, che è Francesco Cito. L'anno dopo, nel 1980, anche lui compie un'esperienza analoga, cioè, non avendo ottenuto il visto per accedere in Afghanistan, ci va clandestinamente unendosi ad un gruppo di guerriglieri, e per tre mesi attraversa anche lui le catene montuose della zona, compie 1200 km e sarà l'autore di foto altrettanto importanti.
C'è da ricordare che Steve McCurry fu il primo, esatto, fotografo ad entrare, esatto, in Afghanistan, e questo e gli valse comunque poi un riconoscimento anche proprio sui giornali in termini di servizi pubblicati. Ma diciamo che poi questo contatto con la guerra stimola ulteriormente McCurry, che comincia a concepire i propri progetti personali, e un progetto che lui desidera davvero tanto è un progetto legato al sistema ferroviario dell'Asia meridionale. Per capirci, una rete che all'epoca veniva utilizzata da 30 milioni di passeggeri al giorno. E questo ovviamente perché in India gli aerei sono assolutamente troppo costosi, le distanze lo permetterebbero, ma il costo è troppo elevato per, certo, per le, diciamo, gli abitanti. Ecco, sentite come descrive McCurry l'esperienza di vivere e di prendere un treno in una stazione indiana. Ogni volta che arrivava un treno, tentavo di catturare l'incredibile trambusto che si creava, sforzandomi di non calpestare le persone accampate sui marciapiedi e di aprirmi la strada tra le montagne di bagaglie. Le stazioni indiane sono un microcosmo del paese. La vita delle persone si svolge davanti ai nostri occhi. Tutto avviene in pubblico. Mangiare, dormire, lavarsi, prendersi cura dei bambini, concludere affari di ogni tipo. Il senso di imprevedibilità che caratterizza queste fotografie mette secondo me in luce un approccio particolare di McCurry, cioè il fatto veramente di tuffarsi in mezzo a questa marea. Cioè, è proprio il caso di dirlo.
Hai usato un termine esatto, una delle foto più celebri, tra le più celebri, perlomeno ne ha fatte tante di famose, è quella, il cosiddetto Taylor and the Monsoon,
certo,
il sarto all'interno sommerso con l'acqua fino al collo. Era il 1983, eravamo a Porbandar, dice, sì, McCurry, racconta, che era sommersa da settimane dall'acqua, e sull'acqua galleggiava di tutto, dai rifiuti alle carcasse di animali morti. Proprio in mezzo all'acqua McCurry fotografa un sarto sommerso anche lui, che porta sulla spalla una macchina da cucire. E la cosa un po' paradossale è che, nonostante il villaggio fosse completamente andato distrutto dall'inondazione, nella foto si vede questo sarto, appunto, che sorride. E McCurry spiega che lo fa perché è riuscito a salvare l'unica fonte, certo, di sussistenza per lui e la sua famiglia, che è appunto questa macchina da cucire. Purtroppo la macchina da cucire però rimase danneggiata dall'inondazione, e quando la foto apparve sulla copertina del National Geographic, l'azienda produttrice ne regolò una. Questo è uno dei tanti aneddoti legati alla...
E proprio mentre si trovava in India per fotografare tutta la parte del suo lavoro dedicata ai monsoni, gli viene proposto da National Geographic un servizio sui campi profughi che erano sorti sulla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, perché proprio per la crescente tensione in Afghanistan, proprio ai confini con il Pakistan, si stavano riversando una massa enorme di rifugiati. E quindi McCurry parte ovviamente per conto del proprio giornale e scatterà probabilmente la foto che diventerà il sinonimo di icona per qualunque altro tipo di fotografia. Sentite come lo racconta. Un giorno, mentre passeggiavo per il campo Nasir Bagh, udì delle voci giovanili provenire da una tenda e capì che doveva trattarsi di una scuola femminile dove era in corso una lezione. Mi affacciai all'interno e domandai all'insegnante il permesso di osservare la lezione e di scattare qualche foto. E la maestra consentì. Esaminando la classe, notai nell'angolo un'allieva dagli occhi magnetici. Mi accorsi subito di quella ragazza. Aveva un'espressione intensa, tormentata, uno sguardo incredibilmente penetrante. Scattai qualche foto ad altre due allieve in attesa di ritrarre quella che mi interessava veramente. La classe era composta da una quindicina di ragazze, tutte giovanissime. Ma quando ho cominciato a scattare Gula, non ho più sentito e visto niente. Mi ha preso completamente. Suppongo che fosse incuriosita da me quanto io lo ero da lei, poiché non era mai stata fotografata prima e probabilmente non aveva mai visto una macchina fotografica. Dopo qualche minuto si alzò e si allontanò, ma per un istante tutto era stato perfetto: la luce, lo sfondo, l'espressione dei suoi occhi. Beh, ovviamente stiamo parlando del famosissimo ritratto di Sharbat Gula, che ha influenzato
una miriade
di fotoamatori. Lo abbiamo detto nella intervista con Biba Giacchetti. Certo, ribadisco, non può essere colpa di McCurry se lui è stato talmente bravo da influenzare il modo di fotografare per anni e anni a venire.
Questa foto è considerata un po' la Mona Lisa della fotografia, una delle foto più conosciute, forse una delle foto più famose mai pubblicate. Sicuramente ho avuto occasione di vedere diverse interviste a McCurry, lui ne va giustamente fiero, anche a dispetto della quantità di domande che continuamente vengono rivolte ad ogni occasione su questa foto. Tra l'altro ho scoperto, Marco, non so se lo sapevi, che è stata realizzata con una Nikon FM2 e con un obiettivo Nikkor 105, per chi è poi appassionato di questi dettagli. A quanto pare questa è la strumentazione che ha utilizzato. Su questa foto forse vale la pena ricordare che qualche anno dopo, anzi nel 2002, con un team di giornalisti del National Geographic riuscirà a riscoprire,
rintracciare
finalmente, poi scoprire il nome, perché venne scoperto solo dopo. E tutta questa avventura è sintetizzata in un bel documentario che si chiama Searching for the Afghan Girl, che vale la pena vedere, anche perché è disponibile anche sul web.
Grazie Ruggero, noi ci fermiamo ancora per qualche istante e torniamo tra pochissimo con un'intervista importante a Peter Bottazzi, l'architetto che ha organizzato e curato l'allestimento della mostra di Steve McCurry. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Peter Bottazzi, che ha curato l'allestimento della mostra di Steve McCurry a Villa Reale a Monza. Buonasera Peter.
Buonasera a lei, Marco.
Quanto è difficile approcciarsi ad un allestimento in generale? Come ci si approccia ad un allestimento?
Ma è sempre, non c'è una ricetta, non c'è modo di sapere in anticipo, e non abbiamo delle leggi scritte. Diciamo che il lavoro dell'allestimento è un lavoro secondo me meraviglioso.
Sì.
Perché comprende un po' tutto, ti senti in un qualche modo sia un regista teatrale, sia uno scenografo, sia un drammaturgo, sia un artista.
Un artista poliedrico, diciamo.
Sì, hai modo di interagire, e personalmente io vengo dal teatro, quello che mi ha stupito e piaciuto tantissimo in questo mondo, sono poi anche architetto, scenografo, tutto quello che vuoi, però è questo mettere insieme appunto più e più aspetti e lavorare per quello che secondo me è il lavoro meraviglioso di poter mettere, se volete, mettere in scena e allo stesso tempo creare degli spazi emotivi.
Certo.
Al di là poi, non dico al di là del soggetto che viene esposto, perché poi di fatto lo puoi trattare ed è di fatto un po' la drammaturgia, è il testo che metti in scena, è quello che infatti è il nocciolo del racconto, è il cuore del racconto,
certo.
Di cui non esisterebbe nulla, ecco.
Ecco, a Villa Reale Monza inevitabilmente si sono dovuti affrontare delle problematiche di tipo architettonico. Lo stesso Steve McCurry ha detto: non è certo possibile piantare dei chiodi, ecco. E quindi cosa avete pensato, cosa avete studiato?
Allora, premesso che la sfida è più ardua e più è bella,
certo.
Più stimola.
E questa è stata ardua?
Questa è stata molto ardua, sia per i tempi, sia perché di fatto è un luogo meraviglioso, doveva riproporsi al pubblico dopo tantissimi anni, era appena stato rinnovato, risistemato, era fresco di restauri, quindi doveva vedersi.
Certo, in tutto il suo splendore.
Allo stesso tempo, esattamente, non doveva essere occultato, allo stesso tempo doveva esporre una mostra, allo stesso tempo nessuno doveva prevaricare l'altro, e poi più i problemi vari tecnici, per cui non hai un impianto di luci che sia adeguato oppure sistemato in modo tale da poter essere, come dire, se non implementato per fare quello che vuoi, non puoi,
certo,
appunto fare a piantare chiodi nei muri. Ciò nonostante, diciamo che il lavoro che si è svolto è stato meravigliosamente intrigante, si è realizzato qualcosa credo di abbastanza unico.
Sì, ho visto questa scenografia fatta di scale in legno o piuttosto che forme all'interno del quale addirittura la gente può entrare, insomma, c'è un motivo dietro, al di là ovviamente dei vincoli architettonici che la villa offriva. C'è un motivo artistico, architettonico dietro a questa scelta?
Certo, certamente c'è. Premessa appunto che il vincolo era non potersi addossare le pareti, piantare che nelle pareti e quant'altro, il lavoro doveva essere autonomo, quindi dovevano essere, nella mia testa sono diventate poi queste strutture più o meno esili che,
sì,
diventano protagoniste di quello che è lo spazio vuoto lasciato dagli affreschi, lasciato, per cui si sono create una moltitudine di varie strutture tutte in legno, tra il leonardesco e il picaresco,
sì,
è magnifico, abbastanza anomale, abbastanza strano.
Certo.
L'elemento della scala di cui accennavi prima di fatto è una delle tante varianti presenti in mostra, nel senso,
certo,
che l'elemento scala è un elemento autoportante, un elemento che di suo ha tantissime possibilità, diventa un'ossatura su cui ho sviluppato tutta questa galleria enorme, lunga quasi 100 metri,
100
di ritratti,
metri, sì,
di Steve McCurry. E poi anche simbologicamente la scala ha tantissime valenze e mi sembrava interessante usarla come elemento da sviluppare poi in tutta la mostra, in varie, appunto, in varie,
certo,
varianti e in varie, con varie sfaccettature.
Certo, anche perché uno normalmente, no, va a una mostra per vedere i quadri o le fotografie, qui invece è un tutt'uno, è tanto interessante l'allestimento quanto forse le fotografie che vi sono allestite, ecco.
Certo, sì, sono tre aspetti che vivono secondo me anche in grande sintonia e soprattutto in una bellissima simbiosi.
Certo.
Il luogo, le fotografie meravigliose di Steve e quello che è stato, insomma, il lavoro svolto da noi per mettere un po' in scena e raccontare,
certo,
questa. Tra l'altro non è la prima volta appunto che lavoriamo con Steve, era un'occasione, sai, il posto in questo caso ha determinato davvero il tipo di racconto,
certo,
perché tu puoi guardare appunto, devi mettere insieme, quando si parlava prima della lessiere, metti insieme il soggetto da, diciamo, da rappresentare, da esporre, il luogo e quello che vuoi raccontare. Queste tre componenti sono un po' appunto le basi su cui vuoi lavorare. La mostra, se fosse stata fatta in uno spazio neutro, sarebbe stata tutt'altra cosa,
tutt'altra,
ma non
cosa.
A livello allestimento, ma anche della scelta delle immagini.
Certo.
Per
quindi
cui queste stanze, queste prospettive, ti immagini una villa comunque fatta,
certo,
di sequenze infinite di stanze che permettevano migliaia di giochi,
certo,
di possibilità.
Quindi un lavoro in sinergia con il curatore della parte fotografica, diciamo.
Assolutamente sì, e con Steve stesso, assolutamente sì.
Ha gradito Steve l'allestimento?
Ma io credo, adesso faccio finta di non averlo mai, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Bene.
Poi una volta davvero, ogni volta è una sfida per
ci credo.
Una serie di motivi. però credo che
anche perché
si sorprenda a vicenda sempre molto, molto bene.
Anche perché se c'è un artista che è già stato esposto tanto in Italia è proprio, e che da quanto si capisce verrà continuamente esposto in Italia, è Steve McCurry, quindi trovare sempre qualcosa di nuovo, ecco, da proporre credo non sia semplice, ecco, no. Credo sia la parte più complicata del lavoro.
C'è da dire una cosa però, che è verissimo che ovviamente Biba l'ha definito benissimo Giulio Giacchetti, parlando di una sorta di tour di stile, sì. Una sorta che un po' come potrebbe essere una rockstar o quant'altro, ma di fatto non è che a tavolino dici adesso cosa facciamo di diverso rispetto a prima.
Ah, certo.
Il lavoro viene davvero è dettato dal luogo in cui vai. Fosse di fatto un concerto,
sì.
Tu riproporresti una scaletta.
Certo. Certo.
Perché appunto vai anche in posti neutri, poi il discorso musicale fino a un certo punto interagisce col luogo in cui vai a fare i concerti,
certo,
mentre
certo.
In questo caso è una delle componenti essenziali,
certo.
Il luogo in cui sei, cosa vuoi raccontare, e, insomma il tipo di pubblico, cambia tutto, per cui davvero anche vedere le foto, le stesse foto in funzione dove andranno hanno un altro sapore,
certo,
le sequenze
certo.
Che tu crei, le storie che racconti sono altre, quindi ancora di più rispetto a un ipotetico tour musicale piuttosto che,
certo.
Però è davvero stimolantissimo.
Grazie Peter di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
E noi ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa, sempre con la puntata di Mantova Eyes dedicata a Steve McCurry. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo ormai in chiusura di questa puntata dedicata a Steve McCurry e alla sua mostra in corso fino al 6 aprile,
esatto.
A Villa Reale di Monza dal titolo Oltre lo Sguardo. Sempre con noi l'amico Ruggero Ghetti del Circolo Fotografico Il Carpino, grande appassionato che ha visitato questa mostra per noi e proprio in chiusura, visto che abbiamo parlato di India, di Pakistan e di Afghanistan, vorremmo concentrarci su un'altra zona calda in cui McCurry ha dato il proprio contributo e che poi gli è valsa un ulteriore WordPress foto, ovvero l'Iraq. Ecco, sempre zone intrise veramente di guerra e di scuse, tra virgolette, per poter fotografare. Ecco, sentite cosa dice di quel periodo. Ero stupefatto dalle dimensioni della campagna, si riferisce alla campagna di guerra americana. Guardavo la colonna di carri armati, autocarri e altri veicoli di ausiliari che si perdeva in lontananza davanti a me e alle mie spalle, affiancate da altre due linee identiche tra un orizzonte e l'altro. Di tanto in tanto ci fermavamo e la nostra artiglieria scatenava una pioggia di fuoco sul nemico per facilitarne l'avanzata. Ad un certo punto il mio autista decise di cambiare colonna, inserendosi in un'altra fila di veicoli. Non fu una buona idea. Ci trovammo a zigzagare tra una moltitudine di bombette inesplose provenienti dalle bombe a grappolo sganciate dagli alleati. Avevo preso posto sul sedile posteriore, pensando che se il muso della vettura saltava in aria, quei due piedi di distanza avrebbero potuto salvarmi la vita. Inoltre mi ero seduto sul giubbotto antiproiettile. Beh, questo dà la misura veramente del coraggio di questo fotografo che secondo me troppo spesso viene additato, lo abbiamo detto e lo continuiamo a ribadirlo, in modo sbagliato come fotografo commerciale. È un fotografo che ha rischiato la vita e molte volte anche.
Alcuni sostengono, Marco, che sia proprio quest'aria da bonaria, da impiegato di banca che lo espone
sì,
a queste
è vero,
critiche.
Ci assomiglia un po', forse, è vero.
La disponibilità che dimostra, ma insomma stiamo cercando di far capire che insomma, al di là del personaggio pubblico c'è stato un grande fotoreporter.
Ecco, allora vogliamo leggervi un brano tratto dal libro Le storie dietro le fotografie, dove proprio viene descritto un momento molto importante della guerra del Golfo e soprattutto della carriera di McCurry e dell'esperienza di McCurry. Ellie Rogers era il redattore fotografico di McCurry al National Geographic e in quel momento era preoccupato non solo per la sicurezza del fotografo ma anche per la difficoltà di raccontare una storia del genere. E qua ci riferiamo alla missione di McCurry che era rivolta alla documentazione dell'inquinamento dato dai pozzi petroliferi in fiamme.
dice McCurry, fino a quando i rullini non cominciarono ad arrivare, Rogers temeva che McCurry non fosse più in vita, perché non aveva sue notizie. Con lucido coraggio e straordinario spirito di osservazione, dice Ellie Rogers, Steve ha mostrato la violenza e la follia che si nascondevano dietro all'avidità e alla megalomania di Saddam Hussein, documentando, come meglio non si poteva, le atrocità perpetrate dalle forze d'occupazione irachene e l'incendio dei pozzi petroliferi messi in atto durante la ritirata.
In quel testo, tra l'altro, c'è una bella frase in cui McCurry stesso ricorda che il calore sprigionato dai pozzi in fiamme era così intenso che la sabbia si fondeva trasformandosi in vetro. Questo per così ricordare l'ambiente.
È stato anche un ambiente che ha ispirato, vedete come magari tanti fotografi di provenienze diverse e con finalità diverse trovano nello stesso ambiente, penso ad esempio a Salgado che con un documentario, su una documentazione su quello che è il lavoro dell'uomo, va nello stesso posto per documentare il lavoro dei pompieri che dovevano spegnere questi incendi. Quindi vedete come lo stesso scenario poi offra e si presti a interpretazioni molto molto importanti. Ricordiamo che Steve McCurry con questo lavoro vinse il World Press Photo. Noi abbiamo davvero finito, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ovviamente non possiamo non citare il libro di Steve McCurry, non consigliarvi il libro Steve McCurry, le storie dietro le fotografie. Questo libro esplora il modo in cui il celebre fotografo trova e scatta e seleziona le sue famose fotografie e presenta anche un archivio unico e personale di materiale come ad esempio i timbri sul passaporto, gli taccuini, i documenti eccetera. Un libro veramente bello in cui ci sono, è giusto dirlo, anche 120 tavole fotografiche. Vi diamo un paio di appuntamenti. Venerdì 27 il fotografo Marco Casino, che noi tutti conosciamo, sarà a Monzambano il 21 presso la sala consigliare del comune, e l'entrata è gratuita ed è la serata è dedicata alla presentazione dei lavori di questo fotoreporter, tra cui sicuramente tutti ricordiamo Staff Riding, il lavoro che racconta la storia di alcuni ragazzi sudafricani e della loro passione, ovvero il train surfing, ovvero questi ragazzi che si lanciano e saltano da un treno, da un vagone all'altro del treno. Il progetto, ricordiamo, è stato premiato dall'agenzia Magnum, dal World Press Photo nella sezione video, dal British Journal of Photography, National Geographic e dal New York Times. Poi, per chi vuole venirmi a trovare, il 25, cioè domani, facciamo un po' di autopromozione che non guasta mai, sarò al Circolo Arcivirgilio, ospite degli Scarponauti per una serata sull'India. Abbiamo veramente finito, ringrazio Ruggero Rughetti e il Circolo Fotografico Il Carpino per essere stato con noi, e vi preannuncio che con lui stiamo preparando una puntata davvero 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 speciale dedicata al World Press Photo. Sapete che qualche giorno fa sono usciti i risultati, noi ci stiamo già attrezzando per darvi una doppia puntata dedicata proprio a questo. Io sono Marco Brioni dagli studi di Radio Base, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre alle 18 dopo il GR per un altro viaggio e altre storie con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.